Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Via libera all'abbattimento del lupo di Artore, la decisione del governo dopo le 4 predazioni vicino alle abitazioni negli ultimi 2 mesi e mezzo. L'Unione Europea adotta nuove sanzioni contro la Russia e il 18° pacchetto di misure, definito il più severo, forte ed efficace, colpirà in ambito energetico, finanziario e commerciale. In Germania Friedrich Merz fa il suo primo bilancio da cancelliere dopo poco più di 70 giorni. Abbiamo grandi compiti davanti a noi, ha detto. Il Liechtenstein potrebbe aderire all'Unione Europea, avviate delle riflessioni in seguito all'entrata nel Fondo Monetario Internazionale l'anno scorso. Berna si accende per il quarto di finale degli europei di calcio femminile, la Spagna è favorita, ma la Svizzera sogna in grande. Verrà dunque abbattuto il lupo che ancora negli scorsi giorni ha predato 2 pecore a Bellinzona nella località di Artore. Lo ha deciso oggi il Dipartimento del Territorio, ci dice di più Marcello Ierace.
È stato il DNA ad incastrarlo, si chiama M243 ed è un vero e proprio lupo solitario. Ha alle spalle almeno 4 predazioni, tutte nelle immediate vicinanze di Giubiasco e Bellinzona tra il 7 maggio e il 12 luglio, 13 in totale le pecore uccise. Tutti questi fattori messi insieme hanno portato all'ordine di abbattimento, come ci conferma Giovanni Bernasconi, direttore della divisione dell'ambiente del Dipartimento del Territorio.
Siamo confrontati con una situazione direi particolare se non eccezionale. Questo ci induce a dire che si sta abituando a scendere a valle. Il secondo motivo che rende particolare questa situazione è che si sta avvicinando durante il periodo estivo, quindi quando la selvaggina normalmente è in quota e per cui si vede che si sta abituando a scendere vicino agli abitati perché trova, diciamo così, delle facili prede, per cui potrebbe in un futuro costituire un pericolo anche per le persone.
Un'eccessiva vicinanza all'abitato che di fatto ha segnato per il lupo la sua condanna a morte.
Non ci si basa su eventuali predazioni di animali protetti, tra l'altro questi animali non erano protetti benché proteggibili, ma bensì sulla norma che dice che in caso di un comportamento di un lupo che potrebbe o che costituisce un pericolo per l'uomo si può intervenire e emanare questo ordine. Devo dire e sottolineare che attualmente non si è riscontrato nessun incontro tra lupo e persone, quindi non costituisce al momento attuale un pericolo per le persone, però si è deciso di intervenire comunque preventivamente.
Cambiamo tema. L'Unione Europea ha varato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, tra i più duri mai adottati. Le nuove misure colpiscono i settori chiave, petrolio, finanza e commercio, con un innovativo tetto dinamico al prezzo del greggio russo. I dettagli con Camilla Camponovo.
È uno dei pacchetti di sanzioni più severi adottati finora contro la Russia, che mira a colpire le entrate energetiche, le banche e l'industria militare. Annunciato questa mattina dall'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, il 18° pacchetto di sanzioni europee rappresenta una svolta significativa nella strategia di intensificare la pressione su Mosca. L'accordo è stato reso possibile dal ritiro del veto della Slovacchia, confermato ieri sera dal premier Robert Fitz. Le misure includono ad esempio il blocco delle operazioni legate ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, attualmente non in funzione, per evitare il transito di gas russo verso il mercato europeo. Viene introdotto anche un tetto massimo al prezzo del petrolio russo, misura che consentirebbe di ridurre i guadagni dal settore energetico. Il prezzo al barile verrà infatti abbassato da $60 a circa $47. Le sanzioni prevedono inoltre il divieto di transazioni con 22 nuove banche russe e istituzioni finanziarie di paesi terzi, mentre sono estese le restrizioni all'industria militare russa, ad esempio attraverso il blocco delle esportazioni di tecnologie utilizzate nei droni. Sono infine prese di mira le entità coinvolte nell'aggiramento delle sanzioni, compresi operatori in Cina e in India. Kallas ha sottolineato come queste nuove misure mirano a ridurre drasticamente il bilancio bellico del Cremlino. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che queste sanzioni colpiranno il cuore della macchina da guerra russa. L'entrata in vigore formale del nuovo pacchetto è attesa nei prossimi giorni.
Questo dunque è quello che prevedono le nuove sanzioni. Io do il benvenuto a Beda Romano, corrispondente a Bruxelles per Il Sole 24 Ore. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Siamo al 18° pacchetto di sanzioni. Ci aiuti a capirne l'importanza e l'impatto? Allora, di questo si dice che è forte ed efficace, il più severo adottato finora. Si dice, l'abbiamo sentito, che colpirà la macchina da guerra russa. Allora le chiedo, qual è l'elemento che permette di definirlo così?
Sì, a definirlo severo è soprattutto naturalmente l'Unione Europea, che ha negoziato questo pacchetto di sanzioni nel corso delle ultime settimane. Un negoziato non facile, non solo per via del veto slovacco, ma anche perché vi è dopo tutto il tentativo da parte dei 27 di salvaguardare alcuni aspetti della relazione con la Russia, penso in particolare all'uranio. Certo, l'elemento più interessante del pacchetto pubblicato oggi è il tetto al gas e soprattutto al petrolio. È un tetto dinamico, ma che riduce fortemente il prezzo del petrolio che potrà essere trasportato dalle petroliere in giro per il mondo, petrolio russo naturalmente. Il tentativo è quello di limitare per quanto possibile l'esportazione di greggio da parte della Russia, un tentativo che finora non ha funzionato. Questo tetto sarà importante evidentemente e potrà funzionare se vi sarà la collaborazione di tutta la comunità internazionale. Ancora è difficile da valutare.
Ecco, ma potrà essere il pacchetto di sanzioni che veramente mette in ginocchio la Russia?
Anche qui bisogna rimanere prudenti. La Russia è in chiare difficoltà economiche, l'economia naturalmente soffre delle sanzioni internazionali, ma bene o male il paese ha retto l'urto finora. Lo ha retto in parte perché ha modificato la propria economia, che è ormai un'economia di guerra, e in parte anche perché continua a ricevere l'aiuto da parte di paesi terzi, penso in particolare alla Cina, all'Iran, all'India e via di seguito. Per esempio la Cina esporta verso la Russia circa l'80% dei prodotti a doppio uso, ossia sia civile che militare. Quindi questo pacchetto di sanzioni certamente urterà nuovamente e ulteriormente la Russia, ma da qui a metterla in ginocchio ho la sensazione che sia troppo presto per dirlo.
Ecco, ne ha già accennato, la Russia è riuscita finora, insomma, a trovare mercati alternativi o ad aggirare in qualche modo le sanzioni, riuscirà quindi sempre a farlo ancora?
Ma qui ci sono due aspetti da tenere a mente. Primo aspetto, queste sanzioni decise dall'Unione Europea saranno tanto più influenti, tanto più efficace, quanto più anche gli Stati Uniti adotteranno misure simili. Primo aspetto. Secondo aspetto, è vero che molti paesi terzi continuano a commerciare con la Russia e vi sono probabilmente due motivi. Il primo è economico, certamente, ma vi è anche un motivo politico. La Russia gode di una certa popolarità in giro per il mondo, soprattutto nei paesi del sud, e da questo punto di vista ho la sensazione che anche da un punto di vista economico questo appoggio politico aiuta la Russia a superare questo difficile frangente.
Certo, grazie Beda Romano per queste sue considerazioni. E andiamo... Arrivederci. E andiamo a Berlino adesso, dove pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa estiva di Friedrich Merz. Ormai una tradizione ben consolidata, all'inizio delle ferie estive il cancelliere in carica incontra la stampa per fare un bilancio della sua ultima stagione politica. Allora, anche se il leader cristiano-democratico è alla guida del nuovo governo tedesco solo da poco più di 70 giorni, l'incontro di questa mattina è stato un'occasione per fare un primo bilancio dell'avvio del suo cancellierato. Allora io saluto Walter Raue, collegato in diretta. Walter, come se l'è cavata il cancelliere in questa sua prima conferenza stampa estiva?
Ma diciamo che se l'è cavata abbastanza bene, è stato molto molto prudente, non ha risposto in maniera molto esaustiva alle domande dei tanti giornalisti presenti e soprattutto, ecco, ha fatto mancare un senso di modestia, ma questo insomma ce lo si può aspettare un po' da tutti i cancellieri, dicendo che i primi 74 giorni del suo cancellierato sono stati i migliori per un nuovo governo in Germania, quindi ecco toni quasi da Donald Trump. A fare un bilancio insomma di queste prime 10 settimane di lavoro è stato Friedrich Merz stesso, che ha ricordato un pochino le iniziative fatte, innanzitutto l'approvazione del maxi pacchetto di investimenti dal valore di 480 miliardi per il riarmo della Germania e l'ammodernamento delle infrastrutture. Si tratta insomma di nuovi debiti col quale il paese ha detto addio al rigore di bilancio per stimolare invece la crescita e per rafforzare la difesa militare. C'è stata poi la stretta sull'immigrazione, questo anche un tema molto importante, con il ripristino dei controlli alle frontiere e il respingimento dei profughi non riconosciuti o con precedenti penali. Proprio questa mattina è decollato dall'aeroporto di Lipsa un aereo diretto a Kabul con a bordo 81 cittadini afghani. E infine il punto importante è anche quello della riforma dello Stato sociale con i tagli ai sussidi per i disoccupati, ma in questo caso siamo ancora agli inizi.
Ecco, Walter, Merz si è concentrato molto nelle ultime settimane sulla politica estera. Ieri, ad esempio, è stato a Londra per sottoscrivere con il suo omologo britannico un trattato di cooperazione bilaterale. Come mai tanto impegno?
Ma Friedrich Merz rivendica un ruolo di leadership della Germania a livello internazionale, non lo abbiamo visto nel cancellierato di Olaf Scholz. Ed è vero che nelle ultime settimane Merz è stato in fondo più all'estero che non in Germania, tanto che nel frattempo qui viene anche soprannominato come cancelliere degli esteri. E in questa missione, in queste missioni, sono forse tre i punti centrali della sua politica con gli Stati Uniti e di Donald Trump. Merz tenta di instaurare un rapporto un po' di collegialità e fiducia, quasi di amicizia, nella speranza un po' di disinnescare la bomba d'orologeria dei dazi. Nuovi accenti ha posto invece nei rapporti con Israele, sottolineando anche oggi in conferenza stampa che la solidarietà con Tel Aviv non è incondizionata e che il rispetto dei diritti umani nella striscia di Gaza è fondamentale. In tema di Ucraina invece vediamo una certa continuità, anche se gli aiuti militari a Kiev da parte di Berlino si sono un po' intensificati.
Walter Rau, grazie, in diretta da Berlino. Se in Svizzera gli accordi bilaterali con l'Unione Europea scaldano gli animi della politica, c'è uno Stato, quello del Liechtenstein, che potrebbe fare domanda di adesione all'UE. Lo ha dichiarato la capa del governo, Brigitte Haas, all'agenzia di stampa austriaca. Di concreto per il momento non c'è nulla, ma come ci spiega Aaron Guidotti, è un passo sul quale il Principato sta riflettendo seriamente.
A differenza della Svizzera, il Liechtenstein fa parte dello spazio economico europeo, ma con Islanda e Norvegia sono gli unici che ne fanno parte senza essere membri dell'Unione Europea. Il fatto che l'Islanda stia valutando una possibile adesione ha portato il governo del Principato a creare un gruppo di lavoro per fare altrettanto. Non sarà proprio per domani, però. Per la presidente del governo, Brigitte Haas, l'adesione del Liechtenstein al Fondo Monetario Internazionale dello scorso anno sta già rappresentando un tour de force a causa degli esami annuali ai quali il Principato è sottoposto. Non è quindi il momento migliore, ha detto, per avviare le trattative per integrare un'altra istituzione come l'Unione Europea, ma non esclude la possibilità. Nel caso però, difficile capire se ci potrebbero essere delle conseguenze nei rapporti, oggi strettissimi, con la Svizzera. Con il trattato doganale del 1923 è stata creata di fatto un'unione doganale tra i due paesi, fondata sul principio dell'apertura delle frontiere. La moneta del Liechtenstein, il franco svizzero, e tra i due stati vige lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Inoltre, la metà dei frontalieri che lavora in Liechtenstein abita in Svizzera. Alcuni di questi aspetti, in caso di adesione, potrebbero quindi essere ridiscussi.
L'export e il PIL crescono, ma l'economia sta affrontando una situazione molto grave e complessa. Stiamo parlando della Cina. Nel corso di una conferenza stampa, il ministro del commercio, Wang Wentao, ha messo in luce le difficoltà che le cifre positive comunicate negli scorsi giorni non dicono. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, a che cosa si riferisce il ministro del commercio cinese quando parla di situazione molto grave per l'economia?
Intanto aumenta l'indebitamento delle famiglie, che in 20 anni è passato da meno dell'11% del PIL a oltre il 60%. Nello stesso momento il governo fa pressione sulle banche per aumentare i prestiti al consumo e sostenere la domanda interna. Risultato: la qualità del credito peggiora, aumentano i tassi di insolvenza e il problema della domanda non è risolto. C'è poi un numero sempre più alto di giovani che non solo sono disoccupati ma non cerca proprio più lavoro. Secondo un recente studio dell'Università di Pechino, negli ultimi anni si è quintuplicato il numero di under 34 identificato come NEET, cioè l'acronimo in inglese perché è inattivo in istruzione, formazione e lavoro. Attenzione poi al welfare: nel 2024 il programma di assicurazione sanitaria pubblica ha perso circa 16 milioni di iscritti, sesto calo di seguito, tendenza che solleva profondi dubbi sulla tenuta di un programma fondamentale per la gestione di una società che è in rapido invecchiamento. Il governo prova a intervenire, è stato lanciato un piano speciale per i consumi, in questi giorni è stato invece dichiarato uno stop al ribasso dei prezzi, in particolare sulle auto, e si promettono azioni più audaci nel prossimo futuro. Si sta intanto iniziando a lavorare al piano quinquennale 2026-2030, che darà risposte decisive sulla direzione che prenderà la Cina sulle politiche economiche.
E così parlavi di incertezza, allora quali sono gli altri sintomi di questa incertezza e come pensa di intervenire il governo?
Allora, riferimento esplicito allo scenario esterno, visto che ha parlato di cambiamenti globali instabili. Si sta parlando dell'impatto delle guerre e delle tensioni in giro per il mondo, ma anche dei dazi e delle restrizioni alle catene di approvvigionamento imposti dagli Stati Uniti. Temi su cui le prospettive restano incerte, nonostante l'attuale tregua fra Pechino e Washington. Ma quando si parla di difficoltà, il governo cinese si riferisce anche al fronte interno, e qui il problema principale è la debolezza dei consumi. Nonostante i dati positivi su export e PIL, la crescita delle vendite al dettaglio ha subito un forte rallentamento, passando dal 6,4% di maggio al 4,8% di giugno, nonostante un ampio piano di incentivi per l'acquisto di prodotti nazionali che stanno godendo di sussidi come auto elettriche e smartphone. La scarsa fiducia dei consumatori si rispecchia anche nella continua crisi dell'immobiliare, e il tutto in una fase di deflazione che pesa sui profitti delle imprese e sulla crescita dei salari. Ecco, questa incertezza è un problema che sui dati del PIL viene coperto dall'aumento dell'export, ma che rallenta la capacità di ridurre la dipendenza dell'economia dall'esterno e costruire una società di consumi interni, obiettivo prioritario del presidente Xi Jinping.
Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia. È morto per un malore mentre era in volo con un parapendio, Felix Baumgartner, 56 anni, austriaco, lo skydiver più noto al mondo. Si era lanciato dalla stratosfera a poco meno di 38.000 metri di altitudine. Questa è una delle sue imprese, ce lo ricorda Chiara Savi.
Ok, do you read me, Felix? Activate suit and chest pack.
Lottando con la claustrofobia, era stato trasportato in una piccola capsula ad un'altitudine di poco inferiore ai 40 km e poi, da quel trampolino, aveva fatto un salto nello spazio, in caduta libera, verso la Terra. Così Felix Baumgartner era entrato nella storia, nel 2012, il primo uomo a infrangere il muro del suono senza uso di macchinari. Una prova, vista da 8 milioni di persone incollate agli schermi, ma diffusa in differita, di una manciata di secondi per evitare il peggio, ovvero trasmettere la sua morte in diretta nel caso in cui qualcosa fosse andato storto al momento dell'atterraggio nel New Mexico. Born to Fly, nato per volare, aveva tatuato su un avambraccio, ma Baumgartner era accorto e prudente, così viene descritto, e dopo quella storica prova aveva accantonato le esperienze più estreme realizzate in passato. In vacanza in Italia, il base jumper 56enne si era lanciato ieri con un parapendio a motore a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, ma durante il volo ha avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, precipitato su una struttura in legno lungo la spiaggia. Una giovane è rimasta ferita, ma la sua vita non è in pericolo.
Questo era l'ultimo contributo dell'edizione, adesso c'è lo sport.